Le 18 un minuto, ciao ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora l'appuntamento con la redazione per seguire insieme i fatti che segnano questa giornata martedì 16 dicembre. E oggi è il giorno dopo le trattative di Berlino sull'Ucraina. Come è capitato spesso in questi mesi, i negoziati sembrano seguire un andamento ondivago su e giù come sulle montagne russe. Dopo l'ottimismo espresso ieri in Germania, oggi appunto è una di quelle giornate in cui sembra di essere ancora di nuovo distanti da qualsiasi tipo di accordo. Perché ha parlato Mosca e, come era facilmente prevedibile, il Cremlino ha detto no alla presenza di truppe NATO sul territorio ucraino, le famose garanzie di sicurezza che vuole Kiev, e ha detto no anche a qualsiasi compromesso sul Donbass. Kiev si deve ritirare da tutti quei territori. Le richieste e le condizioni di Putin. Che cosa farà ora Trump? Questa è una delle incognite, proveremo a capirla. In Italia si torna invece a parlare di salario minimo grazie a una sentenza della Corte Costituzionale. Oggi la Consulta ha dato il via libera a una normativa della Regione Puglia che ammette per partecipare ai bandi regionali soltanto aziende che pagano uno stipendio minimo di 9 euro l'ora ai propri dipendenti. È stato respinto il ricorso del governo che si era messo di traverso e le opposizioni allora parlano, forse a buona ragione, di schiaffo alla maggioranza che finora ha tentato in tutti i modi di affossare qualsiasi tipo di proposta sul salario minimo. Sempre dall'Italia, entro oggi la regione Sardegna avrebbe dovuto decidere sull'ampliamento degli impianti della fabbrica RVM, ve ne abbiamo parlato in diversi spazi della nostra informazione. Si tratta di quella fabbrica di armi che si trova nel Sulcis in Sardegna. La giunta di Alessandra Todde però alla fine non deciderà, perché rischia di spaccarsi proprio la stessa maggioranza che la sostiene. Allora da domani la palla passerà nelle mani di un commissario governativo. Una non decisione dunque della politica che di fatto aprirà la strada a questo ampliamento della fabbrica di armi che tante proteste ha innescato in tutti questi mesi, sia sotto il profilo etico morale sia sotto quello ambientale. Queste in ordine sparso alcune delle notizie di questa giornata. Andremo poi anche a Como, dove il sindaco civico di destra ha voluto un nuovo regolamento per i bar, arredi in grigio e tovaglie solo in tinta unica, un regolamento molto contestato che sta già sollevando parecchie polemiche in città, con cui ci collegheremo più tardi. Però, ascoltatori e ascoltatrici, la notizia principale di questa giornata è la manovra economica. Ancora qualche giorno e poi sotto Natale verrà approvata. Ecco, quello di cui si è discusso finora sembra cambiare radicalmente, perché il ministro Giorgetti, con un maxi emendamento del governo presentato proprio oggi, ha di fatto riscritto buona parte della legge di bilancio. Dentro ci sono delle novità importanti, ma la più clamorosa riguarda le pensioni, con una doppia stretta sull'uscita anticipata dal lavoro, in barba, possiamo dirlo, a tutte le promesse di campagna elettorale sul superare, cancellare la legge Fornero. Perché che cosa succede con questo nuovo emendamento del governo? Si allunga la finestra mobile delle pensioni, cioè il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per la pensione e poi l'effettiva riscossione dell'assegno. L'assegno lo si percepirà più in avanti, quindi si allunga questa finestra, e soprattutto si riduce anche il riscatto della laurea. Altro appunto che cancellare la legge Fornero, come dice Ezio Cigna, responsabile pensioni della CGIL, che abbiamo sentito poco fa.
Se qualcuno aveva dei dubbi, adesso possiamo dire con certezza che verrà superata la legge Monti-Fornero, perché col maxi emendamento presentato questa mattina, di fatto, oggi scopriamo che dal 2031 alle attuali finestre aggiungo 3 mesi, poi 2032 4 mesi, poi 5 mesi e dal 2035 6 mesi dopo in pensione, con un risultato che è evidente ormai a tutti, cioè la pensione si prenderà sempre più tardi e per quel meccanismo che sappiamo legato all'attesa di vita sarà anche sempre minore in funzione dell'attesa di vita che cresce. Quindi mi pare di poter dire noi andremo in pensione sempre più tardi, altro che 41 anni di contributi. In più si decide in maniera retroattiva che chi aveva riscattato la laurea, chi la riscatterà dal 2031 non varrà pienamente il periodo di riscatto laurea. Cosa vuol dire, senza ricordare i numeri a memoria? Sarà costretto ad andare più tardi perché la laurea non sarà pienamente conteggiata. Qui il rischio vero è che in pensione ci vai a 46 anni di contributi se non raggiungi i 67 anni più tutti gli incrementi che questo governo ha deciso.
Ezio Cigna, responsabile politiche previdenziali della CGIL, la doppia stretta sulle pensioni sarà la nostra notizia del giorno stasera all'orizzonte delle 20, perché poi nel maxi emendamento del governo ci sono tante altre cose che vale la pena capire, i nuovi fondi per le imprese, le nuove norme anche sul TFR per i neoassunti e poi ci sono i fondi del ponte sullo stretto di Messina che vengono al momento stoppati. Tutto questo dopo i notiziari, ma soprattutto la stretta sulle pensioni che immagino vedrà anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici, insomma, bene attenti, calcolatrice alla mano, più tardi. Adesso le altre notizie di questa puntata dell'Orizzonte partendo dall'Ucraina. Il giorno dopo il vertice di Berlino tra europei, americani e Zelensky, Trump ieri ha detto che siamo più vicini che mai alla fine della guerra, ma al di là delle professioni di ottimismo la sensazione è quella di assistere, come dicevamo, come in tutti questi mesi ormai, a un tira e molla. Ieri si è capito che i punti su cui ancora c'è grandissima distanza restano il Donbass e le famose garanzie di sicurezza di Kiev, perché oggi ha parlato Mosca e ha detto no proprio a queste due questioni. No alla presenza di truppe NATO sul territorio ucraino, le garanzie di sicurezza che chiede l'Ucraina, e no a qualsiasi tipo di compromesso sul Donbass. Kiev si deve ritirare dai confini di quei territori che devono diventare completamente russi. Saluto allora Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli ed esperto di Russia. Benvenuto professore.
Buonasera.
Allora, era prevedibile questa risposta di Mosca? La sensazione è che ci si può mettere d'accordo quanto si vuole tra europei, ucraini, americani anche, mettiamoci dentro anche loro, ma poi alla fine si torna sempre alla casella di partenza, quella che impone Putin.
Sì, è un gioco dell'oca infinito, per cui si ritorna sempre alla partenza e probabilmente andrebbe anche considerata una riformulazione di quella che è tutta la trattativa, per cui noi abbiamo Mosca che non vuole parlare con l'Europa, l'Europa che di reazione non vuole parlare con Mosca. Probabilmente la chiave sarebbe provare a mettere tutti insieme e ad avviare un tavolo di trattative, ma è proprio questo che manca, e fin quando mancherà questo elemento noi saremo sempre punto e da capo in una sorta di eterno giorno della marmotta.
Alla luce di questo eterno gioco della marmotta ci chiedevamo, professore, anche in redazione oggi in riunione, ma esiste una leva per Putin che può costringerlo a scendere a compromessi? E qual è quel punto, quel momento in cui Putin potrà dire va bene, adesso posso accettare anch'io un compromesso? Ci sente?
Il problema è che in questo momento leve non sembrano essercene. Sì, la sento. Lei mi sente?
Sì, sì, benissimo, benissimo.
Pronto? Sì. Dicevo, leve in questo momento non sembrano esserci, almeno di quelle praticabili, perché uno degli elementi su cui ha puntato troppo sono state le sanzioni al settore petrolifero, soprattutto ai due colossi, Rosneft e Lukoil, che sembrerebbero comunque cambiato la percezione del Cremlino, però forse troppo poco e troppo tardi. Un intervento diretto dell'Europa o degli Stati Uniti a fianco dell'Ucraina implicherebbe un'escalation con Mosca che appare quantomeno pericolosa. E in più esiste un problema ideologico. Questa è una guerra irredentista per Putin, è una guerra per ricostruire un certo tipo di grandezza. Quindi lì non è che vi siano tanti fattori economici che contino, anche perché al momento, seppur in modo sempre più traballante, ma questo è un elemento che è da vedere nel futuro e che è inaspettato, non possiamo contare su questo, l'economia russa regge, quindi ci troviamo in una sorta di vicolo cieco.
Le sanzioni non possono essere perché non c'è la volontà, appunto, come spiegava lei, di Trump, di imporle, almeno rispetto a quell'iniziale scatto sulle compagnie petrolifere russe. L'economia russa regge, è stata convertita a economia di guerra. Quindi non c'è modo in questo momento di intravedere degli inciampi sotto questo profilo. E allora quale potrebbe essere un'altra leva? Lei dice un vicolo cieco, ma si può ipotizzare qualcosa all'interno della Russia, nell'opinione pubblica, le migliaia e migliaia di morti che l'esercito russo ha lasciato sul campo? C'è qualcosa di questo tipo?
Noi vediamo che le rilevazioni indipendenti, condotte ovviamente con grandi difficoltà, mettono in risalto che vi è una stanchezza della guerra e che in più vi sono anche notizie di come tutta una serie di sussidi che vengono dati alle famiglie dei combattenti, ai combattenti stessi, gli incentivi vengono diminuiti da un lato, però dall'altro lato, poiché si tratta di incentivi su base regionale, se è vero che, le faccio un esempio, in Yakuzia è stato ridotto l'incentivo ad arruolarsi, a Mosca è stato aumentato. Per cui noi assistiamo a una situazione parecchio frastagliata, il che non consente di fare delle visioni. Ci vorrebbe quello che viene definito, no, dal pubblico inglese Black Swan, ovvero un cigno nero, come è stato ad esempio il Covid, no, nel 2019-20. E però al momento noi non assistiamo a nulla di tutto ciò. Sono movimenti all'interno della società russa, non ve ne sono almeno visibili. Ci sono delle proteste che sono legate a una serie di questioni sociali. Ad esempio, il 15 dicembre vi è stato uno sciopero dei tassisti della piattaforma Yandex perché ricevono soldi, visto che l'inflazione si è mangiata quelle che erano le commissioni che una volta ottenevano, però è ancora troppo poco, quindi dobbiamo probabilmente sperare in qualche cigno nero che possa capovolgere la situazione.
Senta, professore, nei prossimi giorni ci sarà un Consiglio europeo in cui forse i leader degli Stati membri europei decideranno se e come utilizzare gli asset russi congelati. Quella è una leva, sempre ragionando su che cosa può cambiare lo scenario.
Questa leva radicalizzerà la Russia perché, come è stato sottolineato da Farida Rustamova, giornalista, che anche lei è agente straniera, ma molto addentro a quelle che sono gli equilibri del potere russo, se è vero che dell'establishment russo, quelli che erano gli asset congelati, venivano dati per persi e quindi in una sorta di trattativa poteva andare bene, insomma, che se li prendevano per ricostruire l'Ucraina. L'utilizzo che vuole fare una parte dell'Unione Europea viene visto come fumo degli occhi, viene visto un pericoloso precedente. Tra l'altro, attenzione perché da parte russa si elaborano una serie di
La sentiamo male, professore. Abbiamo una connessione un po' ballerina. Non so se ha modo di
Sentivo.
spostarsi un attimo.
No, non ho modo di stare purtroppo. Quindi dicevo, mi sente?
Sì, la sentiamo, la sentiamo.
Sì. Dicevo, da parte russa si stanno già elaborando i meccanismi giuridici per arrivare a un'espropriazione di quelli che sono gli interessi di compagnie dell'Unione Europea all'interno del paese.
E quindi rischia di tramutarsi in un boomerang questa eventuale decisione europea,
Rischia
radicalizzare ancora di più
di
lo
tra
scontro.
radicalizza lo scontro, ma non solo, tra l'altro rischia di essere un boomerang proprio perché da parte di quelli che sono altri paesi che hanno propri asset e propri beni all'interno dell'Unione Europea potrebbe esserci una fuga di capitali, quindi diciamo che diventa un po' e si cammina sul filo del rasoio.
Sì, quella è anche la preoccupazione di Bruxelles, della Banca Centrale
Sì, appunto, di
Europea.
Euroclear e della Banca Centrale Europea, è vero.
Senta, professore, e quindi la palla, adesso seguendo il filo logico del nostro ragionamento, la palla torna a Trump, anche qui in un eterno ritorno, sembra di dire. E dato lo stallo che abbiamo di fronte, si torna anche qui di nuovo a ipotizzare il modo in cui il presidente americano abbandonerà il tavolo. Arriverà questo momento prima o poi?
Io non credo che possa arrivare così facilmente. Ci saranno momenti in cui Trump distoglierà la propria attenzione dal tavolo ucraino, però poiché ha puntato parte importante della sua campagna elettorale sul tema che Biden non era stato in grado di prevenire la guerra, non può far a meno di non rientrare, anche perché parliamo di una delle crisi politiche, assieme a quella di Gaza, più importanti di questo decennio.
Su cui lui si gioca tanto, dice lei, professore.
Esattamente, su cui lui si gioca tutto, non so, non dico tanto. È chiaro, Trump ambisce a restare nella storia, vorrebbe il premio Nobel per la pace, eccetera, eccetera. È chiaro che ha risolto come ha risolto Gaza, poi in realtà non ha risolto nulla, ma questo è un altro discorso. Provare a trovare una quadra per l'Ucraina significherebbe per lui ottenere quello che
Sì.
sogna, diciamo così.
Anche se mi permetto di dire, da quel documento di strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti sembra di capire che gli interessi americani vadano in tutt'altra direzione in termini globali, non sull'Europa, ma sull'America Latina, ad esempio, e nella rivalità poi con la Cina nel Pacifico. L'Europa sembra essere, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo analizzato in tutti questi giorni, un disimpegno di Trump sarebbe anche coerente con quel documento, no?
Vero, però attenzione perché siamo davvero convinti che gli Stati Uniti siano disposti a perdere tutte le posizioni nel continente europeo? E in più, per gli Stati Uniti sappiamo che per una parte dell'establishment, questo non è un segreto, una delle chiavi per la lotta contro la Cina risiede nello staccare la Russia dalla Cina. E quindi per questo il dossier ucraino resta importante.
Sempre molto interessante, professore, con lei. Grazie davvero. Alla prossima. Arrivederci.
Grazie, arrivederci.
Giovanni Savino, storico all'Università Federico II di Napoli e grande esperto di Russia. È 18 e 18 minuti, adesso all'orizzonte una notizia che arriva dalla Sardegna che attendavamo da un po' e oggi siamo arrivati a una giornata decisiva perché alla mezzanotte scadranno i termini imposti dal TAR, il Tribunale Amministrativo, alla Regione per deliberare sulla VIA, sulla valutazione di impatto ambientale, che è quel documento che serviva per autorizzare o meno questo ampliamento di una fabbrica di armi, la RVM, a Domus Novas, siamo nel Sulcis, un ampliamento di una fabbrica contestato da mesi da attivisti e che divide anche la politica. Alla fine, cosa si è capito oggi? Si è capito che la regione deciderà di non decidere. La presidente Alessandra Todde, da quanto si apprende adesso da fonti a lei vicine, ha deciso che non porterà in giunta questa delibera. E allora sul raddoppio degli impianti della fabbrica di armi RVM deciderà qualcun altro, deciderà un commissario già nominato dal Ministero dell'Ambiente. Perché Todde ha deciso di non decidere? Di fatto perché la sua giunta su questo tema rischia di spaccarsi. AVS nei giorni scorsi aveva annunciato che avrebbe votato contro, e allora da qui questo rinvio della decisione. E dunque a mezzanotte passerà tutto nelle mani di questo commissario governativo che con tutta probabilità alla fine darà l'ok all'ampliamento di questa fabbrica, alla faccia di chi da anni, sia sotto il profilo etico che sotto quello ambientale, protesta per la presenza di questi impianti sul territorio sardo. Saluto Massimo Coraddu, attivista e consulente di Stop RVM. Benvenuto, ciao Massimo.
Salute, salve a tutti.
Allora, dunque, da mezzanotte succederà questo, abbiamo capito bene?
Beh sì, per effetto di una sentenza del Tribunale Amministrativo della Sardegna, la competenza adesso dovrebbe passare esattamente a un commissario ad acta, che è il direttore generale della Direzione Generale di Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, e che dovrà prendere in mano tutto l'incartamento e prendere una decisione al posto della Regione, che è risultato inadempiente perché non è riuscita a prendere una decisione in tempi utili. Purtroppo questo è quanto è successo.
E che cosa potrebbe decidere questo commissario? Lo avete capito, lo conoscete, immagino il suo nome è noto, e anche le sue posizioni per caso?
Allora, no, non lo conosciamo. Naturalmente noi auspichiamo che prenda atto, controllando l'incartamento, che non è possibile dare una valutazione di impatto ambientale positiva a questo ampliamento, per tutte le ragioni che abbiamo sempre sollevato e che abbiamo fatto presenti anche alla Regione Sardegna, la quale purtroppo poi non le ha prese in debita considerazione e ha lasciato scadere i tempi.
Possiamo dire
Comunque sì. Rimaniamo sulla posizione che a questo ampliamento bisogna dare un parere negativo, perché è assolutamente inaccettabile che sia stata costruita una fabbrica per armi ed esplosivi in una zona che non è una zona industriale, che ha un elevato rischio idrogeologico, che ha un sacco di vincoli di tipo paesaggistico e ambientale, vicino a una zona naturalistica protetta, quindi non è assolutamente possibile costruire un impianto del genere in un sito così. Poi, ovviamente stiamo parlando di un commissario governativo che subirà delle pressioni ancora più forti di quelle che subiva la Giunta regionale della Sardegna, e quindi è possibile che decida in senso contrario. Naturalmente, se decide in senso contrario, noi continueremo la nostra mobilitazione sia di fronte alla fabbrica, sia di fronte agli uffici e sia naturalmente anche nei tribunali, per continuare a sostenere le ragioni che abbiamo sempre sostenuto.
Senta Massimo, ma lei diceva non lo conosciamo, però la sensazione non è delle più positive sulla decisione che prenderà questo commissario?
Beh, certo, non è bello vedere che le competenze ambientali che in Italia aspettano alle regioni e poi vengano, diciamo, in questa maniera sottratte alle regioni e passate invece a un commissario governativo, perché pur sempre si tratta di un commissario governativo. E anche in un momento in cui tra l'altro la Regione Sardegna appunto lamenta la sottrazione delle sue competenze dalle zone militari, perché c'è una legge che è stata presentata in questo senso, come sapete, e quindi a questo punto anche dalle zone non proprio che non sono zone militari, ma sono zone deputate alla fabbricazione di ordigni militari. Quindi si tratta di una, e indubbiamente, della sottrazione di responsabilità dall'ambito locale, regionale all'ambito nazionale, e questo sicuramente non è un fatto positivo, anche perché il governo, se lei legge le dichiarazioni del ministro Urso di oggi, lui dice: adesso io non vedo l'ora di mettermi d'accordo con il mio collega Pichetto Fratin per sistemare la questione RVM. Quindi il piglio con cui il governo affronta la vicenda è questo. Perciò noi non ci aspettiamo nulla di buono.
Certo. Ma perché è questa non decisione della giunta Todde, della presidente Todde? Alla fine abbiamo capito che la giunta rischia di spaccarsi, ma perché arrivare a questo punto in cui sono maturate poi importanti divisioni all'interno della maggioranza che la sostiene?
Allora, la giunta Todde subisce pressioni fortissime da parte della Confindustria sarda, da parte di una parte del mondo sindacale, per esempio della CISL, subisce pressioni da parte governativa, subisce pressioni da parte della stampa e dell'industria militare. Naturalmente è abbastanza ne risente. Loro, diciamo, che si sono giustificati con questa mancata decisione, sto leggendo adesso le loro dichiarazioni, dicendo: noi abbiamo dovuto fare un approfondimento di istruttoria perché effettivamente la materia è molto controversa e non abbiamo avuto il tempo di concluderla, e quindi dice: se non riusciamo a concludere, in particolare ci manca uno dei pareri più importanti, il parere sull'aspetto della sicurezza idrogeologica, e quindi hanno detto: in queste condizioni noi non siamo in grado di concludere e di prendere una decisione. Diciamo, hanno accampato questa giustificazione. Certo, è un po' debole, Perché secondo me avevano tutti gli elementi per dire di no e avrebbero dovuto dire di no e avrebbero dovuto prendersi questa responsabilità. Di fatto non se la sono voluta prendere. Indubbiamente c'è una parte della giunta, che è quella del gruppo consigliere di AVS, che ha detto chiaro e tondo: noi non approveremo mai una delibera che dà un parere positivo per l'ampliamento di questa fabbrica.
Sì.
E quindi hanno messo un punto fermo. Chiaramente questo probabilmente ha creato anche delle spaccature, perché gli altri gruppi non hanno una posizione così chiara. Però diciamo che questa domanda bisognerebbe rivolgerla a loro.
Certamente.
Io posso, da osservatore esterno, fare una serie di considerazioni che ho fatto.
Chiarissimo. Senti Massimo Corradu, ma torniamo un po' alla fabbrica RVM, che è della Rheinmetall, se non sbaglio, questa famosa azienda tedesca. Che cosa significa l'ampliamento di questa fabbrica in termini di impatto ambientale? Innanzitutto, tu dicevi, già avanzavi alcuni aspetti problematici.
Certo, ci sono moltissimi aspetti problematici ed è una situazione veramente paradossale, perché voi dovete pensare che noi abbiamo qui una fabbrica di armamenti molto grossa che non ha mai, dico nella sua storia, ricevuto una valutazione di impatto ambientale. Non l'ha mai ricevuta, se li sono sempre sottratti, dichiarando anche delle cose non vere, dichiarando che loro erano un'industria che non faceva armamenti e non produceva esplosivi. Cosa che, per dimostrare che è falsa nei tribunali, noi ci abbiamo messo 3 anni. Dopodiché è venuto fuori che appunto non avevano mai fatto queste valutazioni, e quando siamo andati a farle ci siamo accorti, o meglio è venuto fuori dalla documentazione, la situazione che le descrivevo, che si tratta di un'industria che non è realizzata in un'area industriale. Ma questo significa che non ci sono strade d'accesso adeguate.
Concretamente cosa significa?
Non c'è la fognatura, non c'è niente.
Ma che danni ha provocato al territorio, all'ambiente circostante? Avete una reportistica?
Quella era una zona dedicata a bosco e a rimboschimento. Naturalmente hanno distrutto completamente il bosco dove si sono espansi. Hanno completamente modificato la morfologia del territorio, ma poi è un territorio molto delicato, perché lei pensi che l'area della fabbrica è attraversata da un fiume, che è un fiume, è uno di quei torrenti che si gonfiano e si riempiono di ghiaia, ed è considerato un fiume a elevato rischio di esondazione. Cioè, com'è possibile che una fabbrica di armamenti venga realizzata dentro l'alveo di un fiume elevato rischio di esondazione, con il rischio che questo fiume appunto esondi e travolga tutto.
Certo. L'altra cosa, l'altro è il profilo etico-morale, una fabbrica di armi, e leggevo qualche giornale tedesco certifica che Rheinmetall RVM hanno fornito munizioni anche all'esercito israeliano, è così?
Certamente. Il gruppo Rheinmetall, che è un gruppo enorme che possiede questa fabbrica, rifornisce gli israeliani di proiettili d'artiglieria, che questi poi hanno utilizzato naturalmente nella guerra a Gaza. Ma non solo, proprio questo stabilimento che c'è in Sardegna produce droni killer israeliani su concessione della U-Vision, che è un'azienda israeliana, e poi in questo modo cosa fa? Consente agli israeliani di esportare i loro ordigni in Europa senza richiedere le necessarie licenze di esportazione. Che avrebbero difficoltà in questo momento a ottenere, ma così fanno figurare che li producono qua. E quindi diciamo la Rheinmetall sta appoggiando, finanziando, rifornendo il militarismo israeliano e il genocidio che stanno realizzando in diverse maniere, e noi siamo pienamente complici in Sardegna con questi impianti.
Massimo Corradu, ci dobbiamo fermare perché incombe il giornale radio, ma grazie per essere stato nostro ospite, immagino ci risentiremo anche prossimamente.
Sì, temo anche io, ci risentiremo, credo proprio di sì.
A presto allora.
A presto, arrivederci.
Massimo Corradu, attivista e consulente di Stop RVM, linea subito alle notizie e poi torniamo qui all'Orizzonte.
L'orizzonte delle
18 e 35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Seconda mezz'ora per tornare a parlare di salario minimo, perché si torna a parlare di salario minimo grazie a una sentenza della Corte Costituzionale. Anche pochi minuti fa sentivate il titolo nel notiziario in breve di Popolare Network. Che cosa è successo? È successo che la Corte Costituzionale ha dato il via libera a una normativa della Regione Puglia che ammette per partecipare ai bandi regionali soltanto aziende che pagano uno stipendio minimo di 9 euro all'ora ai propri dipendenti. È stato respinto il ricorso del governo che si era messo di traverso questa legge regionale, ma alla fine Palazzo Chigi ha avuto torto, la Consulta ha dato ragione alla Regione Puglia. E dunque non si introduce ovviamente un salario minimo, quello spetterebbe al Parlamento se soltanto si avesse la volontà di discutere una proposta di legge di questo tipo, ma attraverso questo, possiamo chiamarlo escamotage, la Regione Puglia ha fatto sì che soltanto le aziende che godono, che fanno rispettare questo requisito di 9 euro l'ora per il salario dei propri dipendenti possano accedere a dei bandi importanti come i bandi regionali. E dunque le opposizioni parlano a tutti gli effetti di schiaffo alla maggioranza che finora in tutti i modi ha tentato di affossare non soltanto le proposte vere e proprie sul salario minimo, ma anche queste più laterali, infatti presentando ricorso contro questa legge regionale della Puglia. Ne parliamo insieme a Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, che saluto, benvenuto senatore.
Grazie dell'invito e buonasera a tutti.
Allora, perché addirittura uno schiaffo al governo, così lo avete definito?
Ma innanzitutto il salario minimo, come è noto, è una bandiera del Movimento 5 Stelle da sempre. Non siamo riusciti a livello parlamentare, quando eravamo al governo, perché alcune forze anche oggi di opposizione non ce l'hanno permesso di attuare e di realizzare. Però oggi abbiamo un fronte comune con le altre forze progressiste per portare avanti questa misura. L'abbiamo fatto soprattutto dato che il governo Meloni a livello parlamentare non ci ha consentito di approvare una legge sul salario minimo in Italia. Noi e io personalmente, come vicepresidente pugliese, abbiamo depositato con i nostri consiglieri regionali una proposta di legge che obbliga la Regione Puglia negli appalti e quindi negli affidamenti pubblici alle imprese di richiedere, quale condizione per poter partecipare alle gare pubbliche, l'introduzione di un salario minimo di 9 euro l'ora. Per noi il salario minimo è il confine tra il lavoro dignitoso e lo sfruttamento, per cui oggi avere questa sentenza e questo riconoscimento è un riconoscimento per tutti quei cittadini, quei giovani, quelle donne che oggi vengono sfruttate nel mondo del lavoro. Il governo, a fronte di questa legge che siamo riusciti ad approvare in Regione Puglia, ha fatto ricorso. Bene, oggi la Consulta ha dato torto al governo Meloni, per cui noi chiediamo con forza al governo di aprire una discussione in Parlamento per andare a estendere a questo punto il salario minimo non solo a tutte le regioni, ma in tutti i contratti, sia pubblici ma anche privati, perché l'Italia, vorrei ricordare, è uno dei pochissimi paesi a non avere una legge sul salario minimo legale. Considerate che su 27 paesi europei, 22 hanno una legge sul salario minimo. Quindi noi siamo molto contenti, certo, e adesso incalzeremo il governo per approvare una legge nazionale sul salario minimo.
Che hanno tentato in tutti i modi in questi mesi di affossare. Ma senta, senatore, è molto interessante questa legge regionale, perché in qualche modo è come se introducesse di fatto un salario minimo forzando le regole, mi passi questo termine. Si obbligano praticamente le imprese che vogliono partecipare a intercettare dei bandi importanti a rispettare dei requisiti di dignità. È una strategia che in qualche modo può essere perseguita anche in altri contesti per arrivare a un salario minimo effettivo, concreto, anche senza una legge nazionale vera e propria?
Sì, questo è proprio una norma, una legge, un'iniziativa che parte dal basso, perché attenzione, noi il deposito di questa legge regionale l'abbiamo fatto anche in altre regioni dove abbiamo delle rappresentanze politiche. L'abbiamo anche presentato in molti comuni, l'abbiamo presentato al comune di Bari, al comune di Taranto, in tanti comuni anche del sud Italia e in alcuni comuni anche del nord e del centro Italia. Ora, noi possiamo far partire questa iniziativa dai territori, così in modo tale da costringere poi ancora di più il governo ad approvare una legge nazionale. Quindi noi mettiamo a disposizione di chi ci ascolta, di chi oggi rappresenta la società civile, la società politica all'interno dei comuni e delle regioni, a depositare questa nostra proposta di legge regionale pugliese per far approvare in tempi brevi e rispettare a questo punto il lavoro dignitoso in tutti, almeno gli appalti pubblici.
Lei ci dice che oltre agli appalti regionali potrebbero anche essere gli stessi comuni
Sì,
a
anche gli
immaginare
stessi
proposte di
comuni.
questo
Sì.
tipo.
Anche gli stessi comuni, nel momento in cui un comune approva nei propri regolamenti, in questo caso, una disposizione, un ordine del giorno in cui vi è l'introduzione del salario minimo, basterebbe semplicemente che nelle gare di appalto si inserisca quale requisito essenziale per la partecipazione o nell'ambito delle valutazioni dei soggetti che intendono partecipare, il requisito del salario minimo legale, quale condizione o quale elemento valutativo per l'assegnazione di un appalto
E
pubblico.
questo sarebbe a tutti gli effetti uno sprone anche per le aziende per adeguarsi a una normativa di dignità, cioè piuttosto che perdere l'opportunità di intercettare un bando importante, adeguo i miei stipendi, stipendi dei miei dipendenti?
Eh sì, questo consentirebbe da una parte una maggiore distribuzione della ricchezza tra l'imprenditore e chi partecipa al progetto imprenditoriale, quindi in questo caso chi poi partecipa alla gara pubblica. È chiaro che in questo caso l'imprenditore è spinto da una parte a rispettare il lavoro dignitoso, dall'altra parte a puntare non tanto sullo sfruttamento del lavoro, ma sull'innovazione tecnologica, perché sappiamo che laddove il lavoro diventa dignitoso e non sfruttamento, in questo caso l'imprenditore è più intento a investire nell'innovazione tecnologica e che è quello che ci poi ci permette di raggiungere la produttività e la competitività delle nostre imprese.
Vedremo allora quali altre regioni, quali altri comuni seguiranno l'esempio pugliese, a tutti gli effetti un escamotage per introdurre di fatto un salario minimo nel paese senza una vera e propria legge nazionale. Grazie, senatore, per essere stato con noi.
Questo è uno schiaffo che noi diamo al governo Meloni nella convinzione di essere nel giusto e oggi la Corte Costituzionale dice questo.
Vedremo, vedremo. Grazie davvero, senatore Mario Turco,
Grazie a voi e
senatore.
grazie dell'invito.
A presto, alla prossima, senatore del Movimento 5 Stelle. E 44 minuti, ultima parte dell'orizzonte per andare a vedere che cosa succede a Milano e Lombardia con Metro Regione, con Alessandro Braga che si sta mettendo le cuffie proprio in questo istante, che vado subito a salutare. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatrici ed ascoltatori. Allora, Metro Regione. Intanto stasera ci sarà un'ampia pagina dedicata alla seduta del Consiglio regionale di oggi. È iniziata la sessione di bilancio, continuerà fino ad almeno giovedì sera, poi venerdì ci sarà un epilogo, diciamo così, ma oggi era importante seguirlo perché l'assessore al welfare, Guido Bertolaso, ha risposto, ha detto la sua su quanto accaduto nel fine settimana del di Sant'Ambrogio al San Raffaele, lo ricorderanno sì. Tutti ascoltatori ed ascoltatrici, un intero reparto in tilt a causa della mancata professionalità, mancata formazione, meglio, degli operatori ed operatrici che dovevano lavorare in quel reparto perché è di una cooperativa esterna, quindi sì. L'esternalizzazione in uno degli ospedali più importanti, più grandi della Lombardia, un privato convenzionato. Bertolaso ha detto tutto ok, nessuna sottovalutazione della situazione, nessun ritardo, nessun rischio per la salute dei cittadini pazienti. In realtà non è andata proprio così, lo abbiamo raccontato.
L'ho raccontato anche qui a questi microfoni. In questa
oggi le proteste molto pesanti delle opposizioni che chiedono di fatto una svolta radicale all'interno della gestione sanitaria lombarda, perché quanto successo a San Raffaele è stata la punta dell'iceberg di un sistema che non funziona, diciamo così. Altra notizia interessante e forte per Metro Regione è quella che abbiamo definito un azzardo olimpico, ossia che succede? Nuovi giochi d'azzardo per finanziare il CONI e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quindi, al contrario dello spirito olimpico, sì. L'importante è partecipare, no, l'importante è vincere, però devi pagare per vincere. Di fatto vengono finanziate appunto attraverso un nuovo gioco d'azzardo.
Devi pagare, magari ammalarti anche di ludopatia.
Esatto, quindi queste sono due tra le notizie principali che daremo a Metro Regione questa sera. Una notizia che ci ha incuriosito arriva invece da Como ed è il fatto che domani andrà in commissione, poi a gennaio in Consiglio Comunale per l'approvazione, il nuovo regolamento comunale, quello che diciamo così gestisce l'occupazione del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, bar, sì. Ristoranti, eccetera. Insomma, ci hanno colpito alcuni aspetti, ma abbiamo il telefono con noi Camilla Pizzi. Ciao Camilla, benvenuta.
Benvenuta, ciao.
Ciao, buonasera.
Camilla Pizzi, Mattia, lo dico a te, agli ascoltatori ed ascoltatrici, nostra collega di Eco Informazioni Como, questa realtà comasca che da anni oramai aiuta Metro Regione a raccontare il territorio comasco. Allora Camilla, io ho fatto un'introduzione molto vaga, anche perché tra il serio e il faceto, in realtà è molto seria la questione, però ci sono degli aspetti, delle novità in questo regolamento che andrà approvato che fanno un po' sorridere.
Sì, esatto. Diciamo che appunto, come già dicevi, questo regolamento ancora non è stato approvato, il voto in consiglio sarà a gennaio, ma è un regolamento voluto appunto dall'amministrazione rapinese che introduce queste nuove, diciamo, queste nuove limitazioni su tutti quei locali con dehor e i bar, appunto, soprattutto nel centro storico, che hanno e prevedono occupazione di suolo pubblico. Quindi sta già facendo appunto discutere questo provvedimento molto bizzarro che dimezza gli spazi per i bar e i ristoranti a un massimo di 90 metri quadri e impone appunto questi limiti. Anche questi criteri, diciamo, estetici molto dettagliati, questo fa sorridere. Soprattutto all'interno del centro storico, quindi gli arredi devono essere solo grigio, ma non grigio, ma grigio antracite, precisamente gli ombrelloni bianco, non bianco generico, ma bianco perla, non possono più esserci divanetti e decorazioni, diciamo, eccentriche, e addirittura si arriva a dire che le tovaglie non possono essere più a quadri o ma solo monocolore,
solo tinta unita.
Senti, dei commercianti su questa cosa.
Senti, Camilla, un po' mi viene da dire che insomma quelle tovaglie a quadrettoni bianche e rosse famose delle trattorie lombarde,
quelle da festa dell'unità,
non vanno più bene. Non vanno bene per Alessandro Rapinese, ma soprattutto credo che questa cosa sia legata a una sorta di dress code che si sta immaginando lui per quanto riguarda il turismo a Como. Lo sappiamo che la vostra città è invasa dai turismi, il fenomeno dell'overtourism è veramente sbocciato lì a Como, di fatto, probabilmente legato a quello, a un turismo d'élite e molto costoso.
Esatto, diciamo che Rapinese comunque non si smentisce da immobiliarista, insomma, ha molto sempre attenzione alle questioni dell'estetica e del decoro, e infatti ha appiattito, direi, un po' il discorso sulla città, no, di Como è stata ridotta a insomma una questione appunto sempre di immagine, di decoro e mai di progettazione politica seria. Questa cosa arriva ai cittadini e fa arrabbiare. Infatti è di pochi giorni fa, l'avete raccontato anche voi, insomma l'abbiamo raccontato, la questione per esempio dei ciliegi di Via Venti, insomma queste decisioni, diciamo, sempre calate dall'alto senza mai un dialogo con i cittadini che cercano comunque di imporsi raccogliendo firme, creando comitati dal basso, con sit-in che il sindaco purtroppo invece relega sempre a fastidi, ecco, per l'amministrazione e rallentamenti del lavoro, dei lavori appunto che riguardano le opere pubbliche. Comunque ecco, dalle decisioni più ridicole come questa, come questo nuovo provvedimento, a invece questioni più identitarie anche di quartieri come appunto quella dei ciliegi di Via Venti, fino poi arrivare invece a...
Beh, c'era tutta la gestione degli asili, delle scuole, no Camilla? Anche questa abbiamo raccontato a Metro.
Sì, esatto, abbiamo raccontato anche questo, quindi insomma anche a livello di appunto sulla partita delle scuole, chiusure, accorpamenti, poi ricorsi al TAR, e famiglie e comitati di famiglie costretti appunto a difendere loro il diritto all'istruzione pubblica raccogliendo fondi, raccogliendo firme, e non siamo appunto più nel campo del decoro urbano, ma qua in una logica più seria e preoccupante, diciamo, di smantellamento del sistema pubblico del diritto all'istruzione, senza un progetto poi di ristrutturazione e investimenti, no? Senza una progettazione futura, ma solo tagli, tagli, tagli e una chiusura poi totale verso gli interlocutori, genitori, cittadini, sempre con anzi un fare molto insomma superiore. Ricordate, sui ciliegi aveva addirittura detto dei manifestanti lì, insomma, se potessi li tirerei giù, insomma, insieme agli alberi, ecco, cioè siamo a questo livello.
Senti Camilla, io prima mi stavo facendo raccontare dai colleghi di Metro Regione, non conoscendo la realtà comasca, chi fosse esattamente questo sindaco, e me l'hanno descritto come un civico di ultradestra che ha superato a destra anche gli stessi partiti tradizionali della destra italiana che conosciamo. E io mi è venuto subito in mente un personaggio tipo Bandecchi. Siamo di fronte a questo identikit, è un profilo simile?
Ma sì, diciamo che mi sembra che rappresenti benissimo il clima poi politico che vediamo anche a livello nazionale e non solo internazionale, cioè nessun rispetto più neanche per quel ruolo istituzionale che appunto bisognerebbe anche solamente per appunto mantenere vivo, insomma, il rispetto delle istituzioni, mantenere nel dialogo anche superficiale, formale, se vogliamo, che molte amministrazioni sappiamo che tengono, però una volta, diciamo, eliminato questo, cosa rimane? Cioè, si può tutto a questo punto, no? Ma si può arrivare a parlare, cioè, anche di, insomma, andando in alto, anche del presidente degli Stati Uniti, voglio dire, quando si può dire tutto di tutti, non c'è più nessun decoro a quel punto, sì, veramente, però istituzionale, non dei tavolini.
Anche come, insomma, delle pulsioni internazionali che poi, come insomma spesso accade, trovano riflessi anche a livello locale. Camilla, grazie. Se non abbiamo altre domande, Alessandro, possiamo lasciare andare Camilla. Ecco informazioni, grazie davvero per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo altre cose, Ale, da dover raccontare di Metro Regione? Ce n'è una che mi ha colpito molto oggi.
Vediamo, perché forse è la stessa che volevo segnalare. Visto
quello che sta accadendo nei quartieri popolari di Milano.
Andiamo anche su quello poi. No, ma volevo legarmi al fatto che hai giustamente definito il sindaco Alessandro Rapinese un sindaco civico ma di ultradestra. Beh, ieri sera in consiglio comunale a Cinisello Balsamo, la destra, in questo caso la classica destra, insomma, le formazioni della coalizione di destra classica che governano il comune, hanno bocciato una proposta di cancellazione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Quindi Benito Mussolini resta cittadino onorario di Cinisello Balsamo, ovviamente tra le proposte delle opposizioni di centrosinistra e dell'Ampi. Altra notizia che daremo. Invece, per quanto riguarda la notizia che dicevi tu, ultimamente ci sono queste grosse operazioni securitarie, chiamiamolo così, nei quartieri, in via Quarti in questo caso, in zona Baggio, Quinto Romano. C'erano già stati nelle settimane scorse degli interventi simili a San Siro, al Giambellino, interventi che non sappiamo se vengono fatti per dare un maggior senso di sicurezza ai cittadini del quartiere. A noi sembra che in realtà la reazione sia opposta, e poi arrivano comunicati stampa con molto roboanti su queste maxi operazioni. In realtà poi salta fuori che hanno nei controlli hanno sequestrato pochi grammi di droga, di cocaina,
interventi proprio nei palazzi, giusto?
Sì, 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 esatto, interventi proprio nei palazzi, anche popolari, cose del genere. Quindi proveremo a raccontarlo anche stasera, così come abbiamo fatto quando è successo in quartiere San Siro e a Giambellino, perché sembra molto, molto più operazioni di propaganda che di vera efficacia, poi per quanto riguarda il tema della sicurezza in città, che come ben sappiamo sarà uno dei temi centrali della prossima campagna elettorale per le comunali, e già da adesso e da una parte e dall'altra si stanno focalizzando proprio su questo tema.
Perfetto, Alessandro Braga, ci ascoltiamo tutti quanti in Metro Regione alle 19.45, tante notizie importanti che merita vale la pena risentire più tardi dopo il giornale radio. Ti lasciamo andare, grazie Ale.
Ciao.
E invece con l'Orizzonte ci risentiamo più tardi alla fine di tutto il nostro palinsesto dell'informazione alle 20 per approfondire bene quello che è successo oggi sulla manovra economica. Ve lo dico di nuovo, sostanzialmente tutto quello di cui abbiamo discusso sulla manovra in questi mesi cambia sostanzialmente, perché il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato un maxi emendamento del governo che introduce delle novità sulla legge di bilancio, e tra queste c'è da sottolineare soprattutto una forte doppia stretta sulle pensioni, che di fatto farà sì che si aumenterà il periodo in cui che si deve aspettare per andare effettivamente in pensione con la pensione anticipata. Ne parleremo più tardi a partire dalle 20 con i nostri ospiti. Adesso mi fermo, lascio lo spazio a Sciauchi Senussi, arriva Esteri e poi i notiziari. A dopo, ciao!